Dal Salmo 87. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica.
Signore, in te mi rifugio.
Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero, ma tra i morti.
Signore, in te mi rifugio.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.
Signore, in te mi rifugio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: Che ve ne pare, non verrà alla festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Pace bene, amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo ormai alla Settimana Santa, alle soglie della Settimana Santa, alla sesta domenica di Quaresima, ma denominata Domenica delle Palme. E che cosa possiamo, dobbiamo ricordare, fare memoria in questo giorno, che è una specie di porta che ci spalanca verso appunto la settimana autentica, come la chiamano gli ambrosiani, secondo il rito ambrosiano. Sono gli ultimi giorni, le ultime ore che Gesù condivide con i suoi prima della passione. È iniziata la più grande fra le settimane dell'anno. Ora dopo ora la liturgia ci invita a cadenzare i nostri passi su quelli del Signore, cercando di scrutare dentro i particolari di cui sono abbondanti le descrizioni degli evangelisti che vengono raccolti e poi scritti. E allora bisogna scrutare i particolari, le nozioni, stando in un atteggiamento di silenzio riverenziale. Anche noi, andando magari al lavoro o sbrigando le pratiche di ogni giorno, dobbiamo prepararci con compunzione a pensare al Signore che cammina verso la sua ora. Ora attesa da tempo, ora però che lo fa tremare, perché nell'orto degli ulivi chiederà al padre: padre, se è possibile salvami da quest'ora, mentre in alcune parti del Vangelo, in alcuni versetti, lui sembra che desideri che questa ora si realizzi, perché porterà a compimento attraverso questa ora il progetto di salvezza, che è una salvezza che riguarda tutti, nessuno escluso, una salvezza universale. Dobbiamo stare quindi dietro a Gesù, cadenzando il nostro passo, cercando di scoprire quelle emozioni, quelle paure, quelle delusioni, quelle speranze che si infrangono nel cuore degli altri e anche umanamente nel cuore di Gesù. Gesù inizierà la settimana in casa di amici. È un pranzo straordinario che vede Lazzaro fra i commensali, colui che aveva risuscitato o richiamato dalla morte. È durante questo incontro che avviene l'unzione ad opera di Maria, sorella di Lazzaro. Tutti gli evangelisti raccontano questo episodio, anche se lo citano in momenti diversi. Giovanni lo pone per sottolineare un gesto, il gesto gratuito e semplice di una sua discepola, Maria. Giuda anche lui è presente, ma non riesce a capire questo gesto, o forse perché il clima, l'atmosfera era carica di emotività, di tensione, magari per alcuni come lui imbarazzante. Non riusciva a entrare in questa atmosfera confidenziale, familiare, in cui ogni parola, ogni gesto era carico di significato, perché molti cercavano di vedere Gesù, ma si sapeva che cosa? Che i capi stavano cercandolo. Quindi questa famiglia amica di Gesù sa, conosce, perché ormai era per l'aria, questa notizia che i capi volevano trovarlo per ucciderlo. Anzi, addirittura alla fine, alla conclusione di questo episodio, siccome tanti partecipavano o rincorrevano, volevano vedere Gesù, a un certo punto i sacerdoti, i capi, avevano già deciso in cuor loro di ammazzare anche Lazzaro, perché diventava un testimone scomodo. Quindi era un compromettersi accogliendo questo maestro strano che suscitava interesse, entusiasmo, ma che poi questo entusiasmo finiva per rimanere a questo livello perché pochi erano i discepoli. Maria è discepola, Marta è discepola, Lazzaro è discepolo. E allora ci introduciamo con questo atteggiamento di compunzione, di silenzio, di rispetto, a meditare su questo brano del Vangelo.
La liturgia di questa Domenica delle Palme ci presenta l'episodio della cena di Betania. È un episodio molto bello, molto denso. Ci mostra questo grande affetto di Maria, che così, con questo grande quantità di unguento, si prende cura di Gesù. 300 denari, dice Giuda, no? Si sarebbe potuto vendere per 300 denari. 300 denari era un anno di stipendio di un operaio, di un bracciante, quindi era davvero un capitale. Due cose mi vengono in mente su questo brano. Una è la centralità del corpo di Gesù, della corporeità, e l'altra è il rapporto di Gesù con i poveri. La corporeità, ecco, è una scena questa davvero densa, di questa cosa, di questa corporeità, no? Forse se ci pensiamo bene, se ce la immaginiamo bene, quasi quasi ci può lasciare un senso di imbarazzo pensare a Maria che unge i piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli, ma forse la settimana santa è proprio la settimana che ci ricorda che la salvezza è anche salvezza del corpo. Si apre con questo Vangelo che mette al centro la cura di Maria per il corpo di Gesù, e poi troveremo nel Giovedì Santo l'ultima cena, quando Gesù dà il suo corpo, il suo sangue, e quindi resterà presente nella storia fino alla fine dei secoli, non tanto come un'idea, come uno spirito, ma resterà con il suo corpo, con il suo sangue, un corpo e un sangue che si possono bere e mangiare. E poi nella domenica di resurrezione Gesù risorgerà con il suo corpo. Ecco, il corpo è al centro di questa settimana santa, perché il corpo non è qualcosa di, così come forse un po' di teologia, anche con influenze filosofiche classiche, greche, ci ha un po' abituato, ma la salvezza dell'uomo è salvezza di tutto l'uomo, quindi anche del corpo. E un'altra cosa che mi viene in mente leggendo questo brano viene dalla frase di Gesù, il rapporto di Gesù con i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Ecco, potrebbe sembrare quasi una contrapposizione, ma non c'è, perché Gesù e i poveri sono strettamente legati, intanto perché un autentico amore per i poveri nasce, se non è solo poesia, se non è solo filantropia, se non è solo un buon sentimento che poi dura poco e lascia il tempo che trova, se è un autentico amore per i poveri nasce dall'amore per Gesù. E poi perché Gesù, se vuoi trovarlo, forse devi andare proprio a cercarlo nel povero. Chiudo riferendo una frase, un'idea che mi ha colpito, che ho sentito un po' di tempo fa da un sacerdote, che diceva così: ci sono due luoghi nel Vangelo in cui Gesù parla della sua presenza in termini reali e non per metafora. Cioè Gesù spesso dice è come se, è il regno dei cieli è come se, ma ci sono due luoghi in cui lui parla della sua presenza in termini reali. Uno è l'Eucaristia, l'istituzione dell'Eucaristia. Questo è il mio corpo, non dice è come se fosse il mio corpo, dice questo è il mio corpo. E un altro è dove parla dei poveri. Tutto quello che avrete fatto uno di questi l'avete fatto a me. Non dice è come se l'aveste fatto a me, dice l'avete fatto a me o non l'avete fatto a me. Dove c'è il povero, lì c'è Gesù. Dove c'è il Santissimo Sacramento, lì c'è Gesù. Ecco, questa cosa si aprirebbe a riflessioni teologiche che non sono alla mia portata, ma è davvero interessante. Ecco, allora questa idea di Gesù e il povero che sono una cosa sola.
Io, leggendo questo Vangelo, subito ho pensato all'amicizia, è la prima cosa che mi è venuta in mente, e mi è venuta in mente proprio l'umanità di Gesù. Gesù è Dio, ma è anche uomo, e in questo caso ha avuto bisogno proprio di andare a ricevere forza, a ricevere un po' di pace, un po' di consolazione nella casa dei suoi tre amici, cioè di Lazzaro, Marta e Maria. Ed è andato proprio, guarda caso, 6 giorni prima della Pasqua, sapendo poi che sarebbe venuta la sua ora, quindi sapendo che stava vivendo un'attesa molto pesante, molto difficile anche per lui come uomo, molto impegnativa, tant'è vero che poi quando sarà nell'orto degli ulivi dirà la mia anima è triste fino alla morte, e si sentirà anche molto solo, perché di fatto anche lì nell'orto degli ulivi i discepoli si sono addormentati, l'hanno lasciato solo. Quindi probabilmente Gesù sente questo bisogno di andare in una casa amica, in una casa dove sa che ci sono delle persone che gli vogliono bene, che hanno cura di lui. E questo mi è piaciuto tanto, perché a volte noi dissociamo, no? Cioè la spiritualità dall'umanità, le cose di Dio dalle cose degli uomini. Invece vedo che Gesù è dentro in tutto, cioè il Signore Gesù tiene conto dell'umanità e dello spirituale, dell'umano e dello spirituale, delle cose del corpo e delle cose dello spirito, come anche già prima accennava Marco, no? E questo ristabilisce un'unità che credo sia fondamentale anche per ciascuno di noi, no? Che tante volte siamo un po' separati da tutto quello che è spirituale, quello che è umano, quello che è divino, quello che non lo è. Ma invece, se noi viviamo alla presenza del Signore, tutto acquista un significato grande, un significato diverso. E Gesù ce lo spiega bene in questo Vangelo, in un momento molto importante per lui, molto, molto difficile. Anche di solitudine estrema, decide di andare a fare una cena, quindi una forma di festa, dai suoi amici. E poi è bello anche vedere appunto Marta che si dà da fare, che prepara la cena, Lazzaro che come amico è lì presente insieme a lui, e poi questo gesto così bello, così dolce, così tenero, così pieno di amore che Maria fa nei confronti di Gesù, no? Prende prima questo olio profumato, questo balsamo, e decide in un gesto di estremo amore, di estrema tenerezza, di cospargere i piedi di Gesù. A me sembra bellissimo, no? Che abbia vinto anche la paura di sembrare esagerata o di sembrare troppo umana, perché quando si ama soprattutto il Signore, niente più è umano, ma tutto ha un sapore di divino, anche i gesti che facciamo, la nostra relazione con Lui. Quindi mi piace tanto, no, vedere questa umanità che si trasfigura, che diventa qualcosa di immenso, un amore grande. E anche Gesù, che in fondo ha bisogno di tutto questo, quindi si lascia fare, lascia che Maria appunto usi questo unguento che poi appunto viene criticato il suo gesto, no? Alla fine appunto Giuda dice, ah, ma si potevano usare questi soldi per i poveri, ma perché in fondo non amava, era una frase data dal non amore. Quante volte anche noi magari facciamo un po' così, no? Non amiamo abbastanza, ci permettiamo di giudicare dei gesti che invece magari hanno un grande significato di amore al loro interno, quindi dobbiamo stare attenti anche noi su questo, no? E poi ho letto in un commento una frase bellissima che è presa dal libro dei Proverbi che dice: quando anche Dio è nei guai, allora la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Quindi questo Vangelo è un po' anche un inno all'amicizia, un'amicizia nel Signore, chiaramente un'amicizia buona, bella, però ecco, a me fa tanto piacere, fa tanto bene vedere anche rispecchiato e anche vedere la tenerezza di questa donna, no? La capacità che ha di capire il momento che Gesù sta vivendo e quindi di venirgli incontro e di essere così rassicurante con questa tenerezza e con questo amore. Ed è un po' quello che forse ciascuno di noi deve fare nei confronti dei suoi fratelli, no? Dobbiamo davvero chiedere al Signore che ci renda capaci per lui, verso di lui, ma anche verso gli altri, di un amore così attento, così discreto, così puro, così bello, un amore che guarisce l'altro, che lo rassicura, che lo guarisce. Io credo che in questo momento Gesù si sia sentito davvero accompagnato, non si sia più sentito solo e quindi abbia preso un po' di forza per andare avanti ed affrontare fino in fondo la sua passione e la sua morte in croce.
Questo Vangelo è un Vangelo che racconta di un gesto che non è sempre facile da capire. Noi siamo abituati a leggerlo, ad ascoltarlo da sempre e non facciamo caso alla grandezza e alla particolarità di questo gesto. Qualcosa di enorme viene sprecato, viene rotto per amore. Si parla di questo vaso di alabastro preziosissimo e anche questo contenitore era prezioso, non era prezioso soltanto il profumo, l'unguento che era contenuto, ma anche il contenitore era prezioso. Insomma, qualcosa di enorme viene sprecato, come è stato già sottolineato. È un gesto quindi che non è capito, è difficile da capire anche per noi oggi, com'è difficile da capire un Dio che nasce bambino in una stalla, un Dio che viene piccolo, mite, un Dio che muore in croce. Non è fino in fondo facile da capire. Anche noi facciamo fatica a capire. In fondo, se ci pensiamo bene, quello che dice Giuda, forse lo diciamo anche noi, dentro di noi. Non riusciamo a capire questo amore grande, incommensurabile, che si fa così piccolo. E quindi anche noi iniziamo oggi, questa settimana santa, consapevoli che siamo di fronte a un grande mistero, il mistero dell'amore di Dio, e anche noi dobbiamo metterci, come dire, alla sequela, all'ascolto della parola e nella preghiera, perché il Signore veramente ci illumini, perché ci aiuti a capire questo grandissimo mistero dell'amore. Questo Vangelo, come ha sottolineato bene Irene, molto bene, rivela proprio questa umanità di Dio. Noi abbiamo un'idea distorta, purtroppo, di Dio. È un Dio grande, un Dio vittorioso, un Dio forte. Invece Gesù in questo Vangelo, come in tutto il Vangelo, manifesta proprio la piccolezza. E in questo Vangelo, come ha sottolineato Irene, proprio manifesta il bisogno dell'amicizia, il bisogno di essere accolto. Il Signore ha bisogno del nostro amore. È bellissima questa cosa. Facciamo fatica a comprenderla fino in fondo. Nella preghiera iniziamo subito con delle richieste. Dio che risponde alle nostre richieste, alle nostre esigenze. E invece in questo Vangelo Dio rivela di essere bisognoso del nostro amore e della nostra accoglienza.
Giovanni dice che in questo momento, si celebra la Pasqua dei giudei, non è la vera Pasqua. E la Pasqua dei giudei significa salire a Gerusalemme, un po' da tutte le parti della Palestina, per celebrare il mistero, fare memoria della storia della salvezza, ma anche per incontrare persone o personaggi noti e meno noti, amici, parenti, con i quali si aveva in comune un'esperienza che poi ognuno prende la sua strada, la propria strada, e non ci si incontra più oppure raramente. Ecco, un momento anche dedicato alla socializzazione, questo. E il personaggio che suscitava più interesse era proprio Gesù, era il personaggio dell'anno. Lo aspettavano in tanti, c'era questo clima di attesa proprio, attendevano in tanti, c'era la folla che attendeva, ma chissà se verrà la festa, non verrà la festa, se verrà la Pasqua dei giudei, non la Pasqua cristiana, quella vera, che Gesù poi celebrerà nell'ultima cena e poi in croce con la sua morte e resurrezione. Poi ci sono coloro che attendono Gesù, ma da nemici, con un animo diverso, non di curiosità. Anzi, avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse. E lo aspettavano non per vedere, ma per farlo finalmente tacere, non per ascoltare la sua parola. Aspettavano il Sinedrio e i capi, aspettavano l'occasione per prenderlo. Poi lo aspettavano i discepoli, gli ammiratori di Gesù. Gesù aveva tanti ammiratori, ma allora, come adesso, pochi discepoli. Molti di noi oggi, degli uomini e delle donne del nostro tempo, sono interessati a Gesù perché ha una parola che affascina, ha una proposta di salvezza anche umano che potrebbe essere condivisa e fatta propria e cambiare un po' quelle che sono le situazioni di ingiustizia del mondo. Ma aveva pochi discepoli, ci sono alcuni discepoli tra i quali Marta, Maria e Lazzaro, i quali rischiano, come dicevo appunto all'inizio di questo commento. E Maria che cosa fa? Maria, la discepola vera, probabilmente si coglie nell'aria questo clima di attesa, di tensione, ma che cosa succederà in questa Pasqua? Lo faranno fuori questo maestro, questo presunto Cristo, lo denunceranno, lo denigreranno, lo ammazzeranno, chissà che cosa succede. Ecco, circola nell'aria questo clima di attesa, ma di un'attesa timorosa che possa succedere il peggio. E mentre Marta organizza la cena, si dà da fare, una donna pratica, Lazzaro sta in ascolto, probabilmente non si dice che cosa abbia detto, non c'è una parola pronunciata da Lazzaro mai, ma senz'altro avrà partecipato a questa cena in un atteggiamento riverenziale di riconoscenza per il miracolo che aveva fatto nei suoi confronti, l'aveva richiamato dalla morte. Maria, la quale stava ai piedi di Gesù sempre ascoltando la sua parola, così la si incontra in altre parti del Vangelo, quando entra in scena la sua figura, la sua persona, non sapeva cosa fare, spreca, cioè fa un gesto, compie un gesto di amore. E questo gesto di amore viene colto da Giuda in un modo strano, perché per lui è uno spreco, mentre da Gesù questo gesto di amore viene accolto e rimane come una opportunità per dichiarare e dare significato al gesto di Maria. Lasciala fare, perché questo spreco è per il giorno della mia sepoltura. E allora, in questo clima di attesa e di condivisione da parte della famiglia di Marta, Maria e Lazzaro, ci poniamo la domanda: come noi stiamo in attesa? Non dobbiamo vivere questi giorni in un modo consuetudinario, abitudinario, si fa Pasqua, ma dobbiamo metterci in un atteggiamento di attesa.
La prima lettura che ci propone la liturgia è un brano molto noto del profeta Isaia, è il quarto carme del servo di Yahweh. Tra i capitoli 42 e 52-53 di Isaia ci sono questi quattro componimenti misteriosi che parlano di un servo sofferente. Servo non vuol dire qualcosa di meno, essere servo di Yahweh era il massimo per un israelita, servo di Yahweh era Abramo, servo di Yahweh era Mosè. Quindi qui Isaia parla di una persona che è vicina, che è amica, che è intima di Yahweh, eppure ne parla in questi termini così poco gloriosi e trionfali. Dice di questo servo: non ha apparenza né bellezza, è disprezzato e rietto dagli uomini, è un uomo dei dolori che ben conosce il patire, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. E poi ancora, dopo il suo tormento vedrà la luce, il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Ecco, queste parole, ricordiamo, sono state scritte circa 500 anni prima della vicenda di Cristo, sono appunto del secondo Isaia, che è un profeta dei tempi dell'esilio. E allora a chi si riferiva il profeta? Qui non si sa e non è poi così essenziale per noi, no? Forse a una persona, forse a tutto il popolo di Israele che soffriva nell'esilio, no? Ma lui vedeva in questa sofferenza proprio il modo di essere servo di Yahweh. L'importante è che questi passi poi alla Chiesa primitiva hanno dato una chiave per interpretare la vicenda di Gesù, perché quando dopo la vicenda della Pasqua, appunto, la Chiesa primitiva si è trovata a riflettere e chiedersi: ma che senso ha la morte di Gesù? Perché Gesù ha dovuto soffrire in croce per poi risuscitare? Perché, se era Dio, ha dovuto soffrire? E allora queste pagine di Isaia gettavano una luce abbagliante sulla vicenda di Gesù, no? Queste tratteggiavano come davvero il servo di Gesù doveva passare attraverso questa strada. Era la via che, per motivi che Dio solo sa, è la via con cui la salvezza di Dio arriva agli uomini. Ecco, il servo di Yahweh è Gesù, servo di Yahweh è ogni uomo che soffre, no? In questo brano dobbiamo vedere concentrata tutta la sofferenza del mondo, tutta l'insofferenza ingiusta del mondo che ha costellato la storia dell'uomo. E questa parola profetica, che poi è stata fatta propria e messa in pratica da Gesù, getta una luce su tutto questo. Lì c'è la salvezza di Dio che scende sul mondo. Egli giustificherà molti, si addosserà le loro iniquità, e da queste piaghe noi siamo stati guariti. Ecco, è una chiave interpretativa per leggere la Settimana Santa e soprattutto le vicende della passione di Gesù.
In un commento ho letto un pensiero di Bonhoeffer che scriveva quando era in carcere: i cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. Questo distingue i cristiani dai pagani. Non potete vegliare con me un'ora, chiede Gesù nel Getsemani. Questo è il rovesciamento di tutto ciò che l'uomo religioso si aspetta da Dio. L'uomo è chiamato a condividere la sofferenza di Dio. Non è l'atto religioso a fare il cristiano, ma il prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo. Ecco, a me è piaciuto tanto questo scritto di Bonhoeffer. I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. Questo distingue i cristiani dai pagani. E in che modo i cristiani possono restare vicino a Dio nella sofferenza? Accettando la sofferenza, anche la propria, quella che capita su di sé, e anche portando la sofferenza dei fratelli, cioè accettando la sofferenza degli altri, facendosi carico della sofferenza degli altri, come ha fatto Gesù, che si è fatto carico dei nostri peccati, delle nostre povertà, e appunto ha portato il tutto alla luce della risurrezione. E noi dobbiamo fare altrettanto, e quindi portare appunto le sofferenze di Gesù nei fratelli in un modo però con speranza, con amore, con speranza e con amore, le cose essenziali. E credo che la lettera agli Ebrei ce lo spieghi bene, la lettera di oggi, quando dice: fratelli, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta dinanzi, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Gesù l'ha portata a compimento accettando appunto la croce, la passione, la morte, e poi è risorto. Questo è il cammino anche dell'uomo, il cammino di tutta l'umanità, no? Dobbiamo imparare ad accettare anche la croce, anche la sofferenza, ma con questa dimensione di speranza, con questa dimensione di apertura verso la risurrezione. E così dobbiamo imparare a portare con i nostri fratelli le loro sofferenze, dando anche a loro questi germi di speranza, di fiducia, questi germi di resurrezione. Credo che la Settimana Santa la dobbiamo vivere proprio in questo modo, no? Cioè ripensando ai patimenti, a quello che ci viene raccontato anche nella prima lettura, quella che diceva prima Marco del profeta Isaia, accettando anche la croce, la sofferenza, i patimenti di Gesù, ma sapendo che poi tutto viene trasfigurato, e quindi non perdendoci d'animo, ma sapendo che poi Gesù, il Signore Gesù, porterà tutto a compimento. Ed è con questa speranza che allora dobbiamo affrontare la vita, ma non solo la nostra vita, aiutare anche i nostri fratelli ad affrontare la vita in questo modo, cioè portando anche il peso che a volte la vita ha, ma anche sapendo che ci attende qualcosa di un futuro pieno di gioia, pieno di gloria, quello che ha avuto anche Gesù. Con questi pensieri che ci rassicurano l'anima, affrontiamo questa settimana e andiamo verso la Pasqua di Resurrezione. Un caro saluto a tutti da Irene.
Ciao anche da Marco.
Angela.
e padre Gianni.